Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, il saluto di Carla Rossi e l'annuncio del nostro programma di buone notizie, La Fontana del Villaggio, che questa volta inizia con il ricordo di un referendum sull'acqua di cui stiamo celebrando i 10 anni. E c'è un appello particolare di Alex Zanotelli: rispettare il referendum sull'acqua, non vendere la madre. Ritengo importante, dice Alex Zanotelli, celebrare questo 10° anniversario del referendum 11-12 giugno 2012 per sottolineare il grande coraggio che ha avuto il popolo italiano nel votare con 2 sì e quasi all'unanimità a quelle 2 domande referendarie. L'acqua deve uscire dal mercato, non si può fare profitto sull'acqua. L'Italia è stato l'unico popolo in Europa a tenere un referendum sull'acqua e vincerlo. Il popolo italiano che non si è lasciato ingannare né dalla stampa né dalle televisioni né dai partiti schierati per la privatizzazione. La battaglia iniziò da un piccolo gruppo di attivisti che si oppose alla privatizzazione. Questo gruppo capì subito che se si voleva ottenere una vittoria bisognava impegnarsi perché nascesse un vasto movimento popolare, e questo si è potuto realizzare attraverso il lavoro capillare dei comitati che, con uno sforzo straordinario, si impegnarono a informare i cittadini utilizzando 1000 stratagemmi, 1000 iniziative, tanta creatività. Una delle più indovinate iniziative fu la legge che propose la raccolta di oltre 400.000 firme consegnate alla Corte Costituzionale a Roma e aprì la porta alla vittoria referendaria raggiunta grazie alla capacità del movimento di far rete, partendo dai comitati cittadini, dai coordinamenti regionali, dal forum. È stata questa capacità di lavorare insieme a determinare il buon esito della lotta fino al felice epilogo. Purtroppo, continua Zanotelli, la politica è rimasta sorda, non ha rispettato la decisione del popolo italiano. In questi 10 anni ben 8 governi si sono susseguiti alla guida del paese, nessuno si è azzardato a ripubblicizzare l'acqua. Il quadro nazionale è caratterizzato da una gestione frammentata e insufficiente delle risorse idriche. Questo ha detto il portavoce del governo. E la scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuativi nel settore idrico, soprattutto nel Mezzogiorno. Più di 4 miliardi andranno al centro nord per gestire industrialmente le acque del meridione, e questo in barba al referendum. È questo il di fronte a un pauroso surriscaldamento del pianeta che avrà come prima vittima il bene più prezioso che abbiamo, sorella acqua. E non è solo un problema per il sud del mondo, coinvolge anche il nord. L'Italia rischia di perdere, ci avverte Zanotelli, il 50% dell'acqua potabile entro il 2040. i ricchi troveranno qualche soluzione. Gli impoveriti del sud del mondo sono destinati a morire? Se l'acqua venisse privatizzata, saranno i poveri a pagarne le conseguenze. Se oggi abbiamo 20-30 milioni di persone all'anno che muoiono di fame, domani, con queste politiche di privatizzazione, potremmo avere 100 milioni di morti di sete. Le prime avvisaglie di questo processo le abbiamo viste ora recentemente. L'acqua è stata quotata in borsa in California e a Wall Street. È un peccato di onnipotenza, dice Zanotelli. È la follia dell'uomo. Per questo i comitati dell'acqua in tutta Italia hanno celebrato a Roma con una manifestazione nazionale per ricordare a tutti la disattesa applicazione del referendum da parte del governo italiano. A Napoli, unica grande città ad obbedire al referendum, con un'azienda speciale pubblica, ABC, si è già realizzato un appuntamento per sensibilizzare di fronte a questo problema. E i soldi stanziati, quei più di 4 miliardi di euro, devono servire per ripubblicizzare la sorella acqua. E sembra che questo lavoro si possa fare con meno. Papa Francesco ha scritto nella sua enciclica Laudato Si: questo mondo ha un debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. È la prima volta che un Papa parla dell'acqua come diritto alla vita. E in genere questo è un termine che in campo cattolico viene usato, per esempio, per l'aborto, l'eutanasia. Adesso per l'acqua. Privatizzarla equivale a vendere la propria madre. Difendiamo, dice Zanotelli, la nostra madre comune. Accompagniamo queste parole con una canzone di Claudio Baglioni, Acqua nell'acqua.
Tu chi sei che parli diverso? Giovane di me, in un'altra età, persa, perso, in mezzo ai giorni tuoi, pezzi di quella vita che non so. Tu chi sei? Tu chi sei? Un universo. Tu che hai la nuova promessa di un segno che lasciai nell'infinità, adesso impressa in fondo agli occhi tuoi, figli di quella luce che non è. Solo tu, solo mia, se l'alba è la stessa. Cielo, oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato, io in te. Quanto è passato corpo e anima, acqua nell'acqua, vene, lacrime, acqua nell'acqua, il mio grido nel tuo grido è stato un grido. Caldo da domare per salirci su e tornare a riamare, aria e mare. Con te che fai un altro sentiero e il segui la tua via in cerca di te per avere, e non si arriva mai a sapere quando è che finirà. Tu che hai, io che ho un cuore sincero che batte, un cuore che batte davvero. Cielo e oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato. Io a te cos'è? Ti ho dato corpo e anima, acqua nell'acqua, questa scena, e nello sconcerto comincia il concerto, un certo salutai e attraversai tutto il deserto per trovarmi in mare aperto e respirai, e respirai acqua nella tua di
E adesso dalla rivista missionaria combognana Nigrizia un articolo tratto dall'editoriale del giugno 2021 che riassume la situazione attuale dei migranti, merce di scambio e di ricatto. Ceuta e Melilla sono assurde enclavi spagnole a nord del Messico, frutto di concessioni storiche che evidenziano ancora oggi la pretesa occidentale di colonizzare e dominare il mondo. E nel mese scorso sono arrivati in questi territori, come non si era mai visto, circa 8.000 persone, un quarto di loro minori, con il via libera delle forze di sicurezza marocchine, un lasciapassare che ha il sapore della vendetta nei confronti della Spagna, che ospita in questo momento per cure Brahim Ghali, il leader del fronte Polisario, che dagli anni 70 si batte contro l'occupazione marocchina del Sahara occidentale, ex colonia spagnola. Sulla pelle dei migranti, si capisce benissimo, si giocano interessi geopolitici ed economici delle elite ai vertici del mondo con gli strumenti del ricatto e dell'estorsione. La carne di Cristo, così chiama Papa Francesco il popolo dei migranti, la carne di Cristo, è venduta sull'altare del profitto e ne paga sempre le conseguenze con i morti in mare, più del 200% sulla rotta del Mediterraneo centrale rispetto allo scorso anno e in terra violazioni sistematiche dei diritti umani e dell'asilo, torture nei lager libici, nei boschi di Bosnia e Croazia, viaggi massacranti nella precarietà, nel pericolo. L'Europa cinica, egoista, arrogante, continua a chiudersi a riccio nei suoi privilegi di ieri e di oggi per respingere chi bussa alle sue porte in cerca di vita. Spinge più in là le sue frontiere per appaltare ad altri stati il blocco dei migranti in cambio di soldi. Ti pago, tu trattieni lì. Questo è in fondo il motto di Italia e Unione Europea. In Niger, dove è presente un contingente italiano e si paga per trattenere i profughi che scappano dal Sahel in fiamme, stretti tra attacchi jihadisti, persecuzioni politiche dei regimi, violazione dei diritti umani, mancanza di prospettive, cambiamenti climatici. In una Tunisia al collasso economico si moltiplicano viaggi da parte di rappresentanti del nostro governo per cercare di trattenere le partenze e per aumentare i rimpatri. In Libia le milizie da sempre considerano i migranti un bancomat sicuro. Miliziani che guidano le sedicenti guardie costiere, oggi controllate dai turchi. In questi ultimi tempi le partenze dalle coste sono aumentate vertiginosamente. Ankara, che batte cassa con l'Unione Europea anche per trattenere i 4 milioni di rifugiati nel suo territorio, si sta vendicando nei confronti dell'Italia con l'allentamento della stretta sulle partenze di fronte alla tratta continua dei migranti. Dov'è tuo fratello? Chiede ancora Dio a noi, adesso e sempre. Adesso Max Gazzè, Vento d'estate. Oh, E adesso affrontiamo un altro argomento scottante, quello della possibilità di permettere l'utilizzo dei vaccini a tutta la popolazione mondiale. E lo facciamo attraverso un'analisi particolare di Lucia Capuzzi, apparsa su Avvenire domenica 13 giugno 2021. La soluzione, diciamo, indicata è quella della sospensione dei brevetti sui vaccini. Aiuto al mondo, l'ora è adesso. Dai un pesce a un uomo, lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare, lo nutrirai per tutta la vita. Una verità che ha più di 2500 anni, ma il mondo non l'ha mai imparata a memoria. La ignora, continua a donare, convinto da sempre che sia l'unico modo per aiutare. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scritto ai leader mondiali che era tempo di ribaltare questa strategia come in guerra. Una lettera aperta in cui esortava i grandi a scelte coraggiose per uscire dall'incubo della pandemia, a partire da una decisione chiara, semplice e terribilmente efficace: sospendere i brevetti. Ma le prime 7 autoproclamate potenze mondiali sembrano aver perso un'altra occasione per cambiare strada di fronte all'apartheid vaccinale di cui è prigioniero il sud geopolitico del pianeta. I leader del G7 hanno optato per la via più facile: mettere la mano in tasca, tirar fuori le monete, donare 1 miliardo di dosi entro l'anno prossimo, non subito ma tra 18 mesi. Una cifra che luccica, attrae forse in valore assoluto, ma è del tutto insufficiente per risolvere il dramma, perché occorrono 10 miliardi di vaccini per immunizzare il 70% degli abitanti della Terra. Raggiungere così quell'immunità di popolazione è indispensabile per mettere fine alla pandemia. In caso contrario, non si stancano di ripetere gli esperti, il virus resterà in agguato, pronto a una nuova tragica mutazione e irruzione. È interesse comune dunque vaccinare il mondo. Papa Francesco lo ripete fin dalla Regina Shelley del 3 maggio del 2020. E peraltro formalmente nessuno obietta, anzi, il divario tra la teoria e la realtà però è fatto di cautele, distinguo, timidi passi in avanti, bruschi dietro fronte. Un'ipotesi, forse la più semplice, è la somministrazione alle nazioni a basso reddito delle fiale in eccesso che Europa e USA si sono accaparrate fin dal primo momento, ma tuttavia con tutta la buona volontà le scorte accumulate e non utilizzate non superano i 2 miliardi e quindi ne mancano sempre 8 all'appello. Stop ai brevetti. Non è un caso che India e Sudafrica, che hanno presentato la richiesta, erano capofila anche quando guidarono la battaglia per l'accesso universale degli antiretrovirali. Contro ogni previsione la vinsero, consentendo al sud del pianeta, in particolare all'Africa, di ridurre drasticamente le morti per AIDS. Stavolta la lotta è ancora più ardua. Anche senza brevetti, il sud del mondo non sarebbe in grado di fabbricare i farmaci anti-Covid per mancanza di competenze e di materie prime. Questa è la tesi delle principali aziende farmaceutiche. Peccato che l'80% dei medicinali sia fabbricato proprio nelle periferie globali e che durante un evento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del mese scorso un gruppo di esperti abbia individuato potenziali produttori in Pakistan, Bangladesh, Sudafrica, Senegal, Indonesia e Canada, a condizione di rimuovere l'ostacolo brevetti. E siamo anche oggi arrivati alla conclusione della nostra Fontana del Villaggio. Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che se volete ascoltarci tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario c'è il programma di Buone Notizie, dal lunedì al venerdì, frequenze 88.4, 92.8. Poi ci sono le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.